Sapete che ho appena capito adesso il meme quello di inizio anno del 2022, cioè nel senso 2022, cioè di nuovo, il 2020 era la prima parte, questo è la seconda, un altro 2020. L'ho capito adesso, giuro, mentre scrivevo il titolo dell'episodio. Pensate quanto sono in sincro. Capisco i meme di inizio anno a febbraio. Buon Giorgio a tutti Giorgi, a tutte le Giorgie e allo stato della Georgia. Boh, chissà cosa sto dicendo. È così che si comincia a capire che hai un ictus. Benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Disanime, il podcast sugli anime di QWERTY, che è finalmente qui per rispondere alle tante richieste che mi avete fatto e per mantenere una promessa che io vi avevo fatto l'anno scorso, ovvero di passare in rassegna i migliori e i peggiori anime del 2021. Voi mi scuserete se mi sentite un po' tappato, ma sì, sono messo un po' così. È una cosa che a me dà sempre tantissimo fastidio sentire nei podcast quando Lost è, diciamo, non al 100%, che io penso sempre: ma tesoro, vai a riposarti, ci sentiamo un'altra volta, non c'è bisogno così. Però in realtà sto facendo questa puntata perché c'è una certa urgenza di far uscire questa puntata, perché ho un annuncio da farvi. Un annuncio che se vi facessi settimana prossima sarebbe completamente inutile, perché voglio annunciarvi che settimana prossima, mercoledì prossimo, ci sarà la prima live ufficiale di Disanime per gli Anime Awards, per i Crunchyroll Anime Awards 2022. E quindi sì, sarà alle 6 di pomeriggio. Spero, non sono sicurissimo, dico spero perché guardo sul sito di Crunchyroll, ci sono tutte le varie spiegazioni che adesso ce ne parliamo magari. E sull'orario della cerimonia c'è scritto 9 a.m. PST, che sarebbe Pacific Central Time, per come lo intendo io, quindi le 9 del mattino a New York, per come lo intendo io, quindi sono le 6 qui, le 6 di pomeriggio qui da noi. Allora, questo è come lo intendo io, però non sono sicuro di niente, perché sul sito, se vai poi nelle FAQ, nelle robe del genere, ti dice che è alle 2, ora italiana. Quindi non lo so, ci sarà una live di Disanime mercoledì 9 febbraio alle 6, sperando a questo punto che ci sia la cerimonia, perché se no non so di cosa parleremo. Se è alle 2 non ci vediamo tutti il giorno dopo al massimo, se era alle 2 di pomeriggio, vabbè, commenteremo i vincitori e amen. Questo è il mio, così io vivo nel dubbio perenne. Comunque. Ah, non l'ho detto, la live sarà su Instagram perché ho chiesto al mio producer e mi ha consigliato di fare la live su Instagram perché è dove c'è il maggior seguito. Io non capisco perché io uso molto di più Twitter e metto molto più roba su Twitter, ma su Twitter mi segue meno gente, che è anche un peccato perché su Twitter adesso c'è quella roba che si può fare gli spazi e io volevo dare, insomma, c'è la possibilità di dare la parola anche agli ascoltatori per intervenire e robe del genere, che era una cosa che io avrei voluto fare, però, insomma, sarà su Twitter per cause di forza maggiore di produzione. Insomma, scusate, tra l'altro, se mi sentite un po' così claudicante, un po' insicuro, un po' titubante. Di solito magari sentite delle puntate di Disanime un po' più fluide, un po' più scorrevoli, invece qua magari mi sentite che sono un po' così, perché sto facendo tutta questa cosa completamente a braccio, è quasi una live che io poi registro e metto su così com'è, editerò magari solo le volte in cui io mi soffio il naso perché fa schifo, e perché questa dovrebbe essere, per come la intendo io, una prova generale per la live di mercoledì prossimo. E poi perché voglio che questo sia un po' uno stream of consciousness, perché è così che voglio impostare il dialogo sui preferiti e quelli che mi hanno fatto più cagare, eccetera, eccetera. Perché secondo me questo è il livello di conversazione che si deve avere su questo tipo di cose. Cioè, se si analizza un contenuto sviscerandolo, magari facendo un po' attenzione ai dettagli, eccetera, eccetera, allora va bene metterci un po' più di impegno nel star lì a parlare, pensarci, eccetera, eccetera. Dico eccetera, eccetera, troppo. Vabbè, hai detto tutto dopo. E invece questa qua voglio che sia un po' più così, una chiacchierata da bar tra amici, visto che stiamo parlando di quello che ci è piaciuto, non ci è piaciuto ed è tutto molto soggettivo. Andiamo adesso a vedere, per quelli di voi che non lo sanno, io ho qui la mia, le mie 150 milioni schede di Chrome tutte aperte, cosa sono gli Anime Awards. Gli Anime Awards sono dei premi. Ci sono un sacco di premi dati nel mondo degli anime. Di solito i premi dati agli anime si danno durante i festival o questo tipo di eventi che si svolgono in Giappone. Però questo molto spesso, anzi quasi sempre, lascia fuori le serie. I Crunchyroll Anime Awards invece sono i premi che Crunchyroll, che è una piattaforma di streaming di anime, una delle tre più grosse insieme a Funimation e Netflix per quanto riguarda gli anime, dà alle sue serie TV. E anche i film una volta, adesso non sono ben sicuro delle categorie quali sono, perché cambiano tutti gli anni, maledetti, perché ovviamente si aggiustano anche in base a seconda del feedback che gli danno, insomma, gli user di Crunchyroll. E sono, diciamo, una serie di award come se fossero gli Oscar, votati da giudici e fan, cosa molto diversa rispetto agli altri premi che sentite, tipo gli Emmy, gli Oscar, roba così. Qua c'è il voto dei fan, mi pare sia un 70-30, ora non... sì, 70-30, ecco, appena controllato, 70-30, 70% vale il voto dei giudici, 30% vale il voto dei fan, quindi capite che è anche diciamo un buon equilibrio, secondo me. 70-30 non lascia troppo spazio al oh mio Dio dei fan, e neanche al mi tiro sugli occhiali come tutti i giudici degli anime. Quindi diciamo che secondo me è così un buon equilibrio. E il problema è che di solito non tutti gli anime che io metterei in nomination vengono, questo lo so, potrebbe essere benissimo un problema mio, però di solito non tutte le nomination sono proprio perfette, c'è sempre qualcosa che dici, rimane un po' fuori. Io, per così, diciamo, creare un po' di, insomma, un po' di pathos durante la live, che mi sembra un po' divertente, così mi incazzo in diretta e è tutto molto più naturale, ho deciso di non spoilerarmi neanche le nomination, nel senso so le categorie perché ce le ho qua davanti, poi sono sempre le stesse, sono anime dell'anno, best boy, best girl, miglior protagonista, miglior antagonista, miglior scena di combattimento, miglior regia, miglior animazione, insomma tutte queste categorie solite, ma come dicevo non mi sono spoilerato le nomination, che in realtà sono già set in stone perché le nomination erano scelte dai giudici, come dicevo prima. Quindi se voi giustamente non ve ne frega niente di questa roba qui e volete andare a vedere, sono già su Crunchyroll, le nomination ci sono già, anche perché sì, i fan hanno finito di votare le ultime due settimane di gennaio, mi sembra, e quindi ovviamente per votare servivano le nomination. Un'altra domanda che potrebbe sorgervi spontanea è: sì, tutto molto bello, quanto contano questi Crunchyroll Anime Awards nell'industria così degli anime? Allora, non zero, perché comunque c'è sempre un po' la solita retorica del tipo il regista, per esempio, che vince miglior anime dell'anno, eccetera, eccetera, è più probabile che trovi un contratto o abbia più libertà per il prossimo progetto, cose del genere, però diciamo non a livello degli Oscar, non a livello di premi così. Conta, è più che altro per ridere, per scherzare, è più che altro per parlare tra di noi fan e dire ah, hai visto, ha vinto quello, ah maledizione, ha vinto quell'altro. Contano il giusto e non prendeteli troppo sul serio. Questo è il mio consiglio per tutto quello che succede nel mondo degli anime: non prendete mai niente di serio. Comunque, detto tutto questo, detto un po' più o meno come funzionano gli awards e detto perché questa puntata farà schifo da sentire, scusate di nuovo, io direi di cominciare con la mia lista dei miei top 5. Adesso non lo so, ho qua la lista di My Anime List davanti, la scorrerò un po' insieme a voi dicendo quello che mi ha fatto veramente veramente vomitare e agitare il pugno in aria e quello che mi è piaciuto di più. Non so se sarà una top 5, una bottom 5, insomma adesso vediamo. Io direi di partire, partiamo dai peggiori, così almeno poi finiamo con una nota positiva tutta la puntata. Allora, primo anime di cui voglio parlare, parleremo tutto proprio veloce, proprio le mie impressioni generali, senza starci troppo a diventare matto, giusto il mio sentimento sulle varie opere, se no viene una puntata di 150 milioni di ore. Primo anime di cui voglio parlarvi è Wonder Egg Priority. Allora, partiamo con un discorso un po' più in generale. Quando è iniziato il 2021 sembrava che dovessimo conquistare la Polonia. Cioè, è partito il 2021, che arrivavamo dal 2020. Il 2020 è stato quello che è stato, non solo per gli anime, è stato quello che è stato per tutto il mondo. Però, insomma, erano usciti nel 2020 poche cose, molte erano state rimandate, quello che è uscito era un po' così. E il 2021 è partito con, proprio c'è stato quel gennaio del 2021 dove sembrava che dovessimo veramente conquistare il mondo. C'erano le seconde stagioni di tutte delle robe meravigliose, c'era la seconda stagione di Beastars, c'era la seconda stagione di Promised Neverland, adesso ne parliamo, c'era la seconda stagione di Dr. Stone, iniziava l'ultima stagione di Attack on Titan, di My Hero Academia, c'era la quinta che doveva partire da lì poco, insomma c'era un sacco di hype nel mondo degli anime all'inizio del 2021. Adesso che il 2021 è finito e siamo nel 2022 e possiamo guardarci indietro con aria nostalgica, in generale il 2021 come è andato come anno per gli anime? Allora, è uscita tantissima bella roba che non mi aspettavo, che non avevo visto arrivare, tipo Taxi, eccetera, eccetera, poi ne parliamo. Oh, scusate, non so perché oggi dico eccetera eccetera di continuo, non lo so, sarà il raffreddore. Comunque è uscita un sacco di bella roba che non mi aspettavo, invece tutta quella roba che mi aspettavo, cioè che stavo aspettando di vedere, ha un po' traballato, un po'... forse le mie aspettative erano un po' troppo alte, non lo so, col senno di poi magari era un problema mio. Fatemi sapere magari se voi avevate aspettative che sono state un po' deluse o cose del genere, non lo so. Comunque, sono partito per tutta questa parentesi infinita che adesso chiudo perché stavo giusto per iniziare a parlare di Wonder Egg Priority. Wonder Egg Priority era un anime che era super atteso, almeno da me, perché visivamente, graficamente, per il livello di qualità produttiva che ci prometteva il trailer, sembrava una roba veramente fuori scala. Era di Cloverworks, sì, era di Cloverworks, e Cloverworks, sapete, ne abbiamo già parlato, fa lavori un po' sì, un po' no, ma in generale dal medio in su, quindi io mi aspettavo della roba veramente allucinante. E poi mi sembra fosse un anime original, adesso non mi ricordo se è tratto da qualcosa, no, sì, è un anime original, quindi poteva essere il tutto e il niente, ma visivamente sembrava veramente una roba stratosferica. È uscita la prima metà, che erano, mi sembra, 12 episodi. No, la prima metà erano 6 episodi, quindi sono 12 episodi in tutto. La prima metà erano 6 episodi ed è uscita, ed era bellissima. Sembrava che non andasse a imparare un po' da nessuna parte, però visivamente era incredibile, aveva delle idee così molto originali e che facevano molto ben sperare. Infatti io quando l'ho messa nella mia lista ho detto, questo è anime dell'anno, quasi sicuramente, a meno che non svaccano tutto incredibilmente, questo è un serissimo candidato anime dell'anno. E invece adesso ve ne parlo nei peggiori 5, diciamo, perché per come è finito Wonder Egg Priority è veramente... Non è fatto solo che è brutto, perché non è brutto, è un bell'anime da vedere, da così, da sperimentare, è un bell'anime per intrattenersi. Il problema è che a un certo punto, per quello che è successo anche a livello produttivo, che era successo un casino perché l'ultimo episodio doveva essere uno special di un'ora e mezza, ah no, ecco cosa è successo, non erano usciti 6 episodi, erano usciti una decina e poi doveva uscire l'ultimo, gli ultimi due, insomma una cosa così, e gli ultimi due dovevano essere la conclusione e non eravamo neanche lontanamente vicini alla conclusione, quindi tutti si chiedevano, boh, cosa succederà? E hanno cominciato con questi annunci del tipo, ah no, finirà con uno special di 2 ore, 6 ore, altre 6 stagioni, così. E poi mano a mano che andavamo, ci avvicinavamo alla scadenza, è diventato, no, ma non è un episodio da 1 ora e mezza, magari è da 1 ora, ah no, magari 45 minuti. E poi è uscito questo episodio che erano 20 minuti praticamente di recap e 20 minuti dove non concludeva assolutamente nulla, che... Allora, c'è sempre questo discorso del un brutto finale rovina anche tutto il resto, alcuni dicono sì, alcuni dicono no, io di solito sono per il no, cioè nel senso se un anime è bello fino all'ultimo minuto e poi nell'ultimo secondo, nell'ultimo frame c'è un grosso dito medio del protagonista e se ne va fischiettando, per me quello comunque rimane un bell'anime con un brutto finale, quindi va tutto un po' tarato, però non rovina di certo tutto quello che c'era prima. Insomma, è un discorso un po' complicato, però io di solito tendo a pensarla così. Certo che una roba del genere io francamente non l'avevo mai vista, perché qua non è che c'è stato un brutto finale, quel finale proprio non c'è mai stato. Qua proprio a un certo punto si sono bevuti il cervello, non so cosa è successo, non so se è stato proprio una cosa a livello produttiva, perché adesso non voglio scendere nel dettaglio, ma anche proprio a livello di trama è completamente sbandato, ha perso il suo significato, il tema che pareva avere, poi l'ha completamente buttato così alle ortiche. Quindi non lo so, secondo me questo qua è un bell'anime. Alberto, dai, sei serio, dai, ok, è un bell'anime, ma io la metto comunque nei miei worst 5 perché... Non lo so, mi ha completamente tolto la sedia mentre mi stavo sedendo, mi ha fatto veramente fare una figuraccia con me stesso, non so come dire, mi sento preso per il culo perché mi aveva promesso così tanto e alla fine non è che non ha mantenuto le promesse, mi ha proprio sputato in bocca e mi ha tirato uno schiaffo, quindi non lo so, io mi sento un po' risentito da Wonder Egg Priority, peccato perché ci tenevo veramente tantissimo. Comunque vedo che qui su MyAnimeList ha un 7.8 che io, boh, io non capisco se sono io che sono out of touch o se, boh, non so, probabilmente sono io. Vabbè, andiamo avanti. Comunque Wonder Egg Priority l'abbiamo detto. Un altro anime che mi ha fatto veramente vomitare a livelli veramente tristi è Record of Ragnarok. Record of Ragnarok è un anime original di Netflix prodotto da Grafinica. Io ve lo giuro, andiamo a vedere così, giusto, live. Che cazzo ha fatto Grafinica? Chi sono? Ah, ha fatto Helsing. Pa, un sacco di... Ah, SSS Grindman. Hello World, che ce l'ho sulla lista di Netflix, non l'ho ancora visto. Insomma, vabbè, ha fatto niente di super importante. Soliti shoujo, solite cose. Vabbè, ha fatto Helsing. Comunque, uno studio piccolino che ha fatto questo anime original di Netflix. Sono 12 episodi ed è uno shonen proprio vecchio stampo. Cioè, picchiamose e senza discutere troppo. La trama di Record of Ragnarok è: vi piacciono i tournament arc? Ecco, questo è un tournament arc, finita la trama, senza neanche troppo girarci intorno. Ci sono questi dei che sono i dei dell'Olimpo, dei di varie culture sparse qua e là per il mondo che non ci azzeccano niente, però ci sono dei vari dei che decidono, oh, ragazzi, abbiamo sfanculato con l'umanità, ormai è andata, cancelliamo, ripartiamo da capo. E l'umanità che dall'altro lato dice, no, aspetta un secondo, io ci avrei anche da fare, giovedì prossimo facciamo che rimandiamo di altri 1000 anni, una cosa del genere. E quindi decidono di sistemare questa diatriba tra dei e genere umano, pigliandosi a pugni. Adesso, a parte tutta l'assurdità della cosa, è ovvio che non è una metafora per la lotta al patriarcato, è ovvio che è una cosa stupida per far vedere Thor contro un generale cinese che si picchiano, è ovvio che le premesse sono quelle. Il punto è che secondo me Questo Record of Ragnarok è talmente brutto perché, a parte il fatto che è stupido in generale la premessa, e quello la posso anche accettare, il problema è che ha un grossissimo problema di ritmo, secondo me, questo shonen. Cioè, è uno shonen battle che inizia così, in media stress, ci metto proprio 5 secondi a spiegarti insomma quali sono le premesse. Inizia subito così, picchiamosi in questa arena sospesa nel cielo tra dei e umani. E gli umani sono, non l'ho detto, sono vari personaggi storici, scusate, di epoche diverse. Quindi c'è da Jack lo Squartatore al samurai del periodo Salcazzo, che ognuno con le sue varie tecniche. Era anche un concept interessante, non sicuramente molto profondo, però bello anche da un punto di vista di azione. Il problema, come vi dicevo, è che ha un grossissimo problema di ritmo questo anime, perché. Allora, facciamo così, vi faccio un esempio. Provate a pensare come se nella battaglia di Goku contro Vegeta, quella nel deserto, comincia. Così, senza spiegarvi chi sono Goku e Vegeta, tanto si dà per scontato che sappiate già tutto, bello così fomentoso, un bel po' di hype, un bel po' di moda e vediamo un po' di azione. Partono per scontrarsi in due, Goku tira il primo pugno e parte un flashback di 10 minuti su chi è Goku, e, cioè non prima, non per costruire il coso, mentre lui tira il primo pugno, che tu dici. Bah, ok, però mi spezza un po' l'azione. E parte questa roba qua. Dopo 10 minuti di cui non te ne frega, si torna allo scontro. Tu hai completamente perso qualsiasi struttura narrativa che avevi in testa prima di quel momento. Parte l'altro Vegeta, incassa il colpo, si scansa un pelino. E tira il suo pugno e parte un altro cazzo di flashback su Vegeta, questa volta di altri 20 minuti. E tu sei lì che dici: ma cosa? E va avanti così, e poi non si capisce bene quali sono le poste in palio per. Non lo so, ha fatto proprio fatica a prendermi. A parte tutto questo, ovviamente, che è proprio secondo me è un grosso, grossissimo difetto, però, sai. Anche per esempio High School, com'è che si chiamava? Adesso mi viene High School of the Dead. The God of High School. The God of High School aveva un grosso problema di trama, però c'era da dire che al netto di tutti i problemi del mondo, almeno l'azione, quando c'era l'azione vera, quando c'era la Sakuga, lì non gli si poteva dire niente. Era dell'ottima azione, ben fatta, ben coreografata, molto ben animata, eccetera, eccetera. Record Ragnarok non fa neanche quello, secondo me, cioè è azione veramente, non dico di serie D, di serie C. Quindi, se già la trama è quello che è e l'animazione non ti tira neanche un po' su, per me rimane proprio un brutto anime, brutto anime. Ne ho anche sentito parlare, non dico entusiasticamente, ma sì, condonando questo, condonando quello. Io non sono d'accordo, secondo me è un anime che non fa bene da nessun punto di vista, a parte che la premessa era figa e anche a me piace l'hype dello shonen quando c'è quello che sembra imbattibile contro quell'altro che sembra pure lui imbattibile, quindi chissà. Quello sì, è figo, ma quello è figo di default, non è che l'ha inventato Record of Ragnarok. A parte questo, andiamo avanti. Insomma, questo bruttino. Poi, vabbè, dai, insomma, parliamo di Promised Neverland Season 2. Promised Neverland Season 2 è stato veramente brutto, un po' per il discorso che facevamo prima di Wonder Egg Priority, ovvero che c'era questo finale che era veramente pietoso, cioè neanche imbarazzante, sembra sempre una cosa un po' indefinita. Questo era veramente pietoso, ti faceva venire la pietà per quelli che l'avevano prodotto, proprio cristologica. Ma oltre a questo, il finale qua era talmente brutto che rovinava anche la prima stagione, questa volta sì. E la prima stagione è veramente uno degli anime più belli che io abbia mai visto. Adesso non voglio esagerare, spararla un po' troppo per provare il mio punto, non so come si dice in italiano, scusate, però veramente Promised Neverland, la prima stagione era veramente nella mia top, non lo so, 30 di tutti i tempi, che è tanta roba. Comunque qua il problema è che, vi dicevo, il finale è talmente brutto che non solo rovina se stesso come serie, ma anche le cose molto molto buone che erano successe prima. E qua non c'è neanche la scusa, diciamo, di dire, ah sì, era un ONA, una cosa tratta dal niente, quindi non so, alla fine abbiamo un po' sbaccato perché non sapevamo dove andavamo a parare. Qua c'era il manga, che è uno dei manga più belli di sempre, cioè nel senso, potevi farlo con calma, avevi problemi di produzione che io ancora comunque non riesco a capire per una roba del livello di Promised Neverland, come fai a non trovare i soldi o roba del genere. Però comunque diciamo che avevi dei problemi di produzione perché è andato tutto in vacca, cosa. Tra l'altro anche questo mi sembra, sì, è di Cloverworks, quindi Cloverworks con già due nei miei worst anime del 2021, bel lavoro. Insomma, qua Promised Neverland per me ha fatto una cosa che io non avevo sinceramente mai visto a fare, cioè prendere una roba che io consideravo bellissima, una roba che consideravo una delle migliori degli ultimi 10 anni di anime, almeno da quando io seguo in maniera attiva, senza andare a toccare i grandi classici, veramente, ed è riuscita a rovinarla in una maniera veramente così, con nessun tatto. E mi ha fatto proprio incazzare, mi ha fatto incazzare per tutto quello che c'era alle spalle. Ve l'ho detto, vale un po' il discorso di One Direct Priority, non voglio ripetermi, però qua con l'aggravante che veniva da una cosa bella e il materiale ce l'avevi tutto lì, quindi nonostante tutte le cose che siano andate storte, cioè veramente non c'era nessun motivo di, ah vabbè, faccio una cosa così perché la devo fare. Da lassù, e quando hai tutte le tue cose ben apparecchiate, riprovaci e fai quello che hai fatto per la prima stagione. Non lo so, veramente, se mi aveste chiesto l'anno scorso le serie che stavo aspettando di più, sicuramente Promised Neverland 2 era nella mia top 10. Non era neanche concepibile per me che sbaccasse così tanto. Io mi aspetto sempre che le serie, tipo, per dire, sicuramente dopo parleremo di Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin, se avessero sminchiato il finale, io avrei detto, non lo so, pasticciano con l'animazione, non adattano proprio benissimo, però è talmente bello, talmente che possono rovinare del tutto Attack on Titan. Cioè, non è possibile rovinare una cosa di questa mole. E pensavo la stessa cosa, penso tuttora, la stessa cosa per show di questo livello. E Promised Neverland era sicuramente di quel livello. Per me è veramente una cosa inconcepibile quello che è successo con Promised Neverland. Sono ancora scioccato. Se mi aveste chiesto l'anno scorso, dicevo, co come avrebbero potuto rovinare Promised Neverland, io non avrei avuto nessuna idea, cioè è come se mi aveste chiesto di piegare a mani nude una palla da bowling, è veramente una cosa che sfuggiva alla mia logica. E invece non so come, secondo me questo è un case of study, cioè farà la storia degli anime come è andata con Promised Neverland, perché è veramente una cosa che va studiata, non è possibile. Boh, sono sinceramente senza parole. Adesso non sto neanche. Ne avevamo parlato già di Disanime, di cosa era più o meno successo. Ma hanno tutto incollato, hanno saltato dei pezzi. Gli ultimi 15 secondi, penso, dell'ultimo episodio erano veramente una presentazione PowerPoint di tutte le parti più importanti del manga. Quindi non c'era neanche più la roba di, ah, vabbè, questa stagione è andata un po' così, però poi continueremo e vedrai che la ripiglieremo così per la coda. No, perché ti sei completamente sputtanato tutto per finire così veramente in 30 secondi. Quindi è una roba che adesso ci metteremo 10 anni prima di avere forse un altro adattamento di Promised Neverland. Peccato perché io non ho letto il manga, ma quelli che l'hanno fatto mi hanno detto che era una delle cose migliori che c'erano da anni a questa parte. Peccato. Va bene, andiamo avanti. Direi di chiudere con l'ultimo worst anime del 2020-2021 che, qua devo dire, sto un po' barando perché voglio parlarvi di X-Arm. Per X-Arm, che sono sicuro molti di voi non hanno neanche mai sentito nominare, ho un po' barato, dicevo, perché questo l'ho visto proprio perché sapevo che era brutto. È uno nella community, è diventato piuttosto famoso perché è un anime che è uscito l'anno scorso che da subito aveva un punteggio bassissimo, qua 2.95. Fate conto che Record of Ragnarok e Promised Neverland, che secondo me sono tutte e due anime veramente da, non lo so, 2, comunque su MyAnimeList hanno tipo 6, perché ci sono comunque gli affezionados e tutta questa roba qua, che comunque anche proprio la roba più vomitevole del mondo la tengono su per partito preso. X-Arm invece su MyAnimeList ha 2.95, che era da subito una roba che non aveva nessun senso whatsoever, e già il trailer tutti lo aspettavano proprio per pigliarlo in giro, perché era una cosa che non si poteva vedere. E io questo qua l'ho visto proprio per vedere la roba peggiore, non me l'aspettavo così, non me l'aspettavo così, vi devo dire la verità, però l'ho visto proprio con l'intento di farmi del male, così un po' di farmi una cultura del peggio, così per non rimanere fuori dal discorso quando si parla di robe orribili, perché sarebbe un peccato. Comunque, cos'è questo X-Arm? Sono 12 episodi di follia, non solo da un punto di vista della trama, perché è comunque brutto anche la trama. Allora, è tratto da un manga che, da quello che ho capito dalle varie cose che ho letto in giro, già il manga non era un granché. L'adattamento lo peggiora, che è una cosa che non si credeva possibile, ed è questo anime in CGI, completamente in CGI, quindi diciamo per intenderci alla Beastar, una cosa così, che è, allora, brutto a volte non è abbastanza per descrivere qualcosa, ci vorrebbe una nuova parola, ci vorrebbe un verso qua, è un blacolo, cioè capito, è proprio una roba che, sì, Gesù, quello che l'ha diretto, che non ha diretto nient'altro, questo era il suo primo lavoro, tra l'altro facendo grandi annunci del tipo ah, io non vengo dagli anime, quindi avrò, capito, uno sguardo nuovo, e allora ha fatto delle cose che animare gli anime no, già normale è difficile, gli anime in CGI è molto difficile, e ci sono delle cose che io non solo sono errori da un punto di vista standard, cioè per esempio le cose tipo, non lo so, modelli che clippano tra di loro, oppure cose che non sono chiaramente state renderizzate, oppure vedere i personaggi che si muovono come se fossero, sai, no, i pupazzini mossi dai bambini a zero gravità, senza impatto né niente. Quelle sono cose che, per quanto qua sono a dei livelli, cioè, stratosferici, comunque sono degli errori abbastanza comuni in questo tipo di animazione, e bisogna essere bravi per compensarli. Questo non solo ha fatto questi errori qua, e li ha fatti in maniera gravissima, ma ha fatto delle cose che io non avevo neanche mai pensato si potessero fare con un anime in 3D CGI. Per esempio, anche tipo i primi esperimenti della Pixar, non dico film, proprio i primi esperimenti della Pixar degli anni 80, quando c'era proprio il pupazzino che non faceva quasi nulla, molto robotico, molto impostato così, almeno riusciva, gli occhi si muovevano in un certo modo, la bocca si muoveva in un certo modo, era modellizzata in un certo modo che sembrava quasi naturale, o almeno ci stava provando, stava andando in quella direzione. Qua a volte tipo i personaggi fissano un punto vuoto perché non sono stati proprio programmati i modelli, oppure la bocca fa su e giù come se fosse la marionetta, come se fosse la marionetta di un ventriloquo, una roba di un orrorifico non voluto che è veramente fuori scala. Oppure cos'altro? Tipo c'è questo effetto fumo tutto il tempo, non solo nelle scene azioni oltretutto, ma tutto il tempo che è fuori piano rispetto a quello che sta succedendo e sei proprio effettino, ma neanche di Instagram, Instagram confronto, capito, alta regia, proprio di una roba fatta su Paint malissimo. Oppure, tipo, un'altra cosa, i background a volte si usa nelle animazioni CGI, fare i background comunque 2D, disegnati a mano. Per esempio Arcane ci ha fatto tutta una serie ed è meraviglioso. Ci sono personaggi in 3D che interagiscono con una scenografia in 2D. Si può fare e se lo fai ed è bellissimo. Qua è una roba completamente scollata che non solo non può esistere, ma lo vedi subito che non ha nessun senso. E io mi sto ripetendo, me ne rendo conto, però veramente mi dispiace, non so cos'altro aggiungere. A volte non ci sono addirittura i personaggi, non solo i personaggi secondari sullo sfondo in 2D, ma proprio i personaggi principali che interagiscono con un personaggio in 3D e loro sono in 2D. Una roba che io ci credo che questo non era vincolato da aver fatto nulla con gli anime. Questo non aveva mai visto, ma non solo un anime, non aveva mai visto l'animazione in generale. È una roba che io, se avete quel tipo di pelo sullo stomaco, vi consiglio di recuperare, perché è un argomento di conversazione. Anche questo, secondo me, è un case study. Perché qua, io non ci credo che è venuto così male di per sé. C'è stato dell'effort, secondo me, a un certo punto hanno detto, sentite ragazzi, non ce la facciamo a finire di fare tutto come vorremmo, facciamo che diventiamo famosi perché siamo brutti. E bravi, cioè io non ci sarei mai riuscito a pensarlo, non dico a farlo. Ecco, forse a farlo. Forse se io domani mi mettessi a studiare così rendering 3D e animazione 3D eccetera per, non lo so, 4 giorni, non so, verso martedì pomeriggio riuscirei a fare una cosa del genere, probabilmente da solo, col computer con cui sto registrando, un laptop, probabilmente siamo su questo livello qua, perché una casa di produzione non può fare una cosa del genere. Io vi consiglio di andarvela a vedere, giusto così, insomma, per fare parte della conversazione e per avere qualcosa da dire ai vostri amici al bar quando vi tirano fuori, sai, la perla che, tu non sai quanto fa schifo questo, no, tu non sai quanto fa schifo X-Arm, e così vi divertite. Ok, basta roba vergognosa, che mi sembra che ci siamo già depressi abbastanza, e poi non mi viene proprio da parlarne di queste cose qua, non so mai come descriverle, mi sento sempre che mi sto perdendo dei pezzi, e non lo so. Vabbè, andiamo avanti sulle cose belle. Prima di parlare delle cose belle, volevo fare un paio di, non menzioni d'onore, ma volevo mettere un paio di paletti, perché ci sono alcune serie che purtroppo io non ho fatto in tempo a vedere, che saranno probabilmente in corsa ai Crunchyroll Anime Awards, ma che io, un po' perché magari non sono ancora finite, un po' perché non ho avuto tempo di recuperare, non ho visto. E per alcune cose, tipo Ranking of Kings, Osama Ranking, sono sicuro che, per come ne ho sentito parlare, per i trailer che ho visto e per tutta la discussione che c'è intorno, sono sicuro che è il tipo di cosa che, non dico che avrebbe vinto l'anime dell'anno, perché questo non lo posso sapere, però sono sicuro che sarebbe molto in alto nella mia lista. È anche vero che l'ultima cosa di cui ero sicuro era Wonder Egg Priority, quindi non vale assolutamente nulla. E questo discorso vale per Osama Ranking e vale anche per Tact Op Destiny, che è quello di Madhouse Mappa. Sì, è quello di Madhouse Mappa, che sembra molto molto figo, non ho ancora fatto in tempo, sarà sicuramente la prossima cosa che mi recupero. Adesso in questo momento sto vedendo 86, che mi pare di capire che è abbastanza in alto nelle classifiche di tutti, io l'ho appena iniziato, per ora non mi sta dicendo granché, anche perché io ho un problema storico con i mecha e questo purtroppo, tra le altre cose, anche un mecha, però ne ho sentito un gran ben parlare, volevo cercare di recuperarmelo prima della cerimonia, così almeno so di cosa stiamo parlando nel caso lo vede in nomination. Spero di finirlo, di vedere in questa settimana, così che arriverò alla live ben preparato. Però, dicevo, non l'ho ancora visto e quindi non ve lo posso menzionare nella mia top. Un'altra cosa che ci tenevo a dire prima di iniziare con la mia top, diciamo, 5, così, arbitrariamente distinto, top 5, un'altra cosa che volevo dire è tipo l'anime di Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, il Entertainment District Arc. Io intanto non l'ho ancora visto perché sta ancora andando avanti, io le guardo le cose alla fine, per problemi miei di cui se volete discuteremo un'altra volta. Comunque, a parte che non l'ho ancora visto, secondo me questo dovrebbe stare un po' fuori da tutte le discussioni di miglior anime dell'anno, perché non vale, cioè secondo me non vale, perché la prima parte hanno preso un film con un budget da film e l'hanno rispezzettato, riadattato in un tot di episodi, quindi come fai a non lo so, valutarlo insieme alle altre serie di quest'anno? È ovviamente una cosa fuori scala, secondo me andrebbe lasciato fuori dal discorso. Intanto Zero si è messo a mangiare i croccantini, in effetti è ora di cena. Comunque dicevo, Demon Slayer lasciamolo fuori dai discorsi. Un altro anime che non posso mettere nella mia top 5, ma vorrei tanto tanto metterlo perché secondo me arrivava bello in alto, è Link Click. Allora, Link Click, per chi non sappia di cosa sto parlando, è un donghua, cioè un anime cinese. È veramente un prodotto di altissima qualità, sia sull'animazione, sia sulla storia. È un'ottima storia, secondo me, gestita molto bene, ma soprattutto è molto molto bello ed ha la miglior opening, veramente, non dell'anno, ma anche di un po' più dell'anno. Non posso metterlo perché, tecnicamente, come abbiamo già detto più volte, non è un anime e quindi rimane purtroppo fuori dalla conversazione. Però ultimamente mi sto vedendo, volente o nolente, mi sto imbattendo, diciamo, in un sacco di donghua e io ho un po' un problema col cinese, cioè una lingua secondo me estremamente buffa, io la trovo proprio buffa e quindi quando riesco, per esempio Link Click è su Funimation, quindi trovate anche una versione doppiata in giapponese e quindi fate finta che sia un anime. E cosa volevo dire? Niente, è che vedere gli anime in cinese è una cosa che può essere un momentino straniante, però se riuscite a trovare la versione in giapponese a volte c'è molto... è reperibile molto facilmente, vedetela in giapponese, io ve lo consiglio. Comunque peccato perché Link Click, bellissimo anime, qua su My Anime List ha addirittura un 8.83, wow, e secondo me magari 8.83 è un po' esagerato, però è sicuramente un ottimo anime, e però non può essere nel discorso. Un altro anime, questo sì, un anime che mi rode così tanto non mettere nella mia top 5, però lo sapete che nella mia top 5 ci sarebbe, è ovviamente JoJo parte 6 Stone Ocean. Allora non posso in tutta onestà metterlo nella mia top 5 perché è uscita solo la prima parte di questa stagione e quindi ci sono veramente troppo pochi episodi per metterlo tra gli anime dell'anno. Però è JoJo, cioè devi essere, capito, devi essere stone tu su JoJo, nel senso, no pun intended, è veramente una questione di religione. Comunque, per vostro rispetto lo lascio fuori, anche perché non saprei sinceramente dove metterlo, JoJo, in ipotetica top 5, cioè per me sarebbe al posto meno 1, cioè sarebbe al posto molto sopra, però per motivi che non riguardano in realtà la qualità del prodotto, cioè riguardano sì la qualità del prodotto, è un anime bellissimo, secondo me tutti dovrebbero vederlo, però è una roba troppo, capito, di fan più che altro, non avrebbe nessun senso parlarne in una top per me. Comunque, un'altra cosa, proprio l'ultima prima che iniziamo, ovviamente da questa top 5, diciamo, delle serie, rimangono fuori tutti i film che sono usciti l'anno scorso, che, scusate se è poco, ci sono dei film veramente da così stracciarsi le vesti e gridare gloria ai miracoli. Per esempio è uscito Evangelion 3.0 più 1.0 Trace Upon a Time, che se tenessimo conto anche dei film, come faccio a mettere una serie per quanto bella contro l'ultimo film di Evangelion? È una cosa che sinceramente per me non ha neanche senso, non ha proprio senso il discorso. Però sappiate che ci sono, non è che me ne dimentico, ovviamente ci sono e sono veramente... Ci vorrebbe una top 5 solo dei film, io citerei citare solo, vabbè, Evangelion perché è una cosa bigger than itself e l'ultimo film di Violet sono veramente dei film che... Meno male che li abbiamo visti. Poi cioè, è uscito anche un altro film di cui adesso mi sto dimenticando, sento che è uscito un altro film, me lo sto dimenticando. Comunque, capito... I film teniamoli fuori. Allora, partiamo. Nella posizione 5 io metterei Odd Taxi. Odd Taxi, allora, non voglio entrare troppo nel dettaglio, vi dicevo, su queste cose, perché sono tutte cose che voglio tenermi un po' così come jolly da usare a disanime, perché ovviamente sono cose a cui tengo molto, ci ho investito molto tempo nel pensarci e secondo me sarebbe uno spreco silurarle così in 2 minuti. Questo è giusto per farvi capire come io considero queste serie tra tutte quelle che sono uscite, diciamo, nel 2021. Che poi anche lì vorrei farvi un discorso a margine, in fondo, magari se mi ricordo, su queste cose delle tipo top, questo sta alla 5, questo sta alla 4, perché secondo me è una cosa che io non mi ci ritrovo molto, non ha molto senso, però vabbè, comunque... Odd Taxi è un anime che non ha quell'appeal da anime dell'anno, però da un punto di vista di proprio sceneggiatura, di scrittura, di come è stato scritto Odd Taxi, secondo me è veramente una cosa molto, molto, molto appagante, con un finale incredibile, dei personaggi unici e tutti memorabili. La scena della capoeira, ho riso fino alle lacrime, è una roba che ti fa marciare le rotelle ed è una cosa che sicuramente vale molto la pena stare lì anche a sviscerare con più calma, perché ci sono tante tante cose di Odd Taxi che secondo me vale la pena far notare. È molto bello, sappiatelo, se non l'avete ancora visto recuperatelo, sono 13 episodi e lo trovate su... non lo so... Sinceramente, vabbè, wink wink, voi lo sapete dove lo trovare. Odd Taxi, andate a recuperarlo. È un ONA, non è tratto da nulla, proprio bello. Tra l'altro esce il film adesso di Odd Taxi, non so quando di preciso, qua dice aprile 1 2022, quindi siete ancora in tempo, andate a recuperare Odd Taxi se non l'avete ancora fatto, che ne vale assolutamente la pena. Quarta posizione, che secondo me siamo lì, se la giocano tra ottime serie, non capolavori, ma ottime serie, secondo me io metterei Mieruko-chan. Allora, Mieruko-chan è una cosa che io ho sentito nominare pochissimo, no? Di tutte le top 10 che ho visto all'inizio di quest'anno, eccetera, eccetera, perché ovviamente Disanime arriva coi suoi tempi, ma queste cose le hanno già fatte tutti, io non ho mai visto nessuno mettere Mieruko-chan. Mieruko-chan è una serie di 12 episodi che è andata in onda l'autunno scorso, da ottobre a dicembre del 2021, è prodotto dallo studio Passione, che è uno studio piccolino ma che ci ha messo un sacco di effort. Questo è uno show che già solo visivamente ha un sacco di idee creativi e super originali. Secondo me vale moltissimo la pena. È un comedy horror, quindi è anche un genere poco esplorato, se vogliamo, dagli anime. E vi dicevo, già solo tralasciando la trama, che è molto molto semplice, anche se, come tutte le ottime serie, quello che distingue secondo me una buona serie da una ottima serie è che la trama può essere bella, buona, ben strutturata e tutto, ma se ci riesce a ficcare anche un pelino di messaggio, secondo me quello gli fa fare il passettino in più. E Miruko-chan ha una trama molto semplice, vi dicevo, è questa ragazza che a un tratto comincia a vedere i fantasmi e nessuno li vede tranne lei, e il, non saprei neanche come chiamarlo, il character design di questi fantasmi è una cosa veramente molto creativa, molto originale e molto visionifica e orrorifica da questo punto di vista. Però è anche tutto ovviamente un metaforone di come comportarsi nella società, come approcciarsi anche verso le persone che hanno dei problemi che non riusciamo a vedere, in questo caso sono i fantasmi, è tutto un po' metaforone, però è bello, è trattato molto bene. La parte horror, io non sono per niente un amante dell'horror, però me la sono goduta tantissimo e è bello, merita, e nessuno ne parla e non capisco perché. Tra l'altro anche qui valore produttivo altissimo e, come spesso faccio notare, si vede subito dalla opening, che l'opening di Miruko-chan, io mi aspetto che almeno l'opening finisca nelle nominees fra best opening. Lo so che non succederà perché non se l'è cagato nessuno, però io lo spero perché è veramente un opening che merita e bella, io me la sento, molto molto figo. Miruko-chan, molto bello. Poi, sempre in questo gruppone di serie ottime che secondo me fanno anche una cosina di più, ma non capolavori, però bellissime serie da recuperare, io metterei a pari merito, lo so, me la sto giocando un po' male, così non diventa una top 5, diventa una top 6, però i due anime di punta dell'autunno di Netflix, ovvero Komi Can't Communicate e Blue Period. Sono tutte e due degli anime di cui assolutamente parleremo, saranno le prossime puntate di Disanime, quando finiscono quelle che ho già registrato e che sono già programmate. Queste saranno le prossime che registrerò, quindi usciranno fra un paio di settimane, forse un po' di più, un mesetto, perché ne voglio assolutamente parlare, sono su Netflix, quindi sono facilissime da recuperare e sono delle ottime serie, secondo me, non c'è assolutamente nulla da dire. Non so se vale la pena metterle nella top, magari no, anzi, facciamo una cosa, spostiamo Hot Taxi alla 5, Miruko-chan alla 4 e queste due mettiamole come honorable mention, perché sono veramente delle serie, secondo me, super solide, che fanno il loro mestiere, molto belle. Forse Blue Period un pelino sopra Komi-san. Tutte e due mi hanno un po' perso a un certo punto, perché secondo me hanno un po' perso, diciamo così, la presa a un certo punto. Komi-san perché è un'idea molto carina, ma si esaurisce un po' in fretta, secondo me. Blue Period perché, non lo so, mi aspettavo qualcosa, adesso ci devo ragionare bene, però mi aspettavo da Blue Period un discorso magari un po' più centrato sul valore intrinseco dell'arte, e invece è più un discorso sull'impegno, eccetera, eccetera, che è un po' la solita roba degli anime. Io invece magari mi aspettavo una roba, cioè non mi aspettavo, avrei preferito una roba un po' più in generale sul valore dell'arte, che secondo me è un discorso sempre interessante. Però comunque sono due ottime serie con ottimi protagonisti, fanno tutte e due quello che devono fare. Komi-san secondo me fa anche piuttosto ridere, soprattutto all'inizio, poi stanca un po', però due ottimi anime, come sto parlando, vabbè. Gli ultimi due anime di cui voglio parlarvi, o meglio, i primi due anime della mia top 5, sono due anime che secondo me, oltre al fatto di essere chiaramente i migliori per distacco, secondo me, da tutti gli altri che abbiamo già nominato, sono i due che probabilmente avranno più possibilità di vincere il premio di anime dell'anno, perché stiamo parlando veramente di due serie che a livello proprio sia di importanza storica che di livello qualitativo sono talmente oltre le ottime serie che abbiamo appena menzionato che ha anche poco senso paragonarli al resto del gruppone. Hot Taxi, Miruko-chan, Osama Ranking, Tech Top, tutte quelle cose lì saranno sicuramente delle buonissime serie, solidissime serie, non resteranno nel discorso dell'industria degli anime, della storia degli anime, per molto tempo. Questi due anime che sono usciti quest'anno, invece, che vi sto per dire, rimarranno nei libri di storia degli anime, quindi ha anche un po' poco senso paragonarli al resto. Decidete voi quale mettere primo, quale mettere secondo. Secondo me si può fare, vi dicevo, non tanto un discorso di 1, 2, 3, 4, 5, ma di tier. Questo, secondo me, questi due qua stanno nel primo tier, gli altri 3, 4, 5 che vi ho detto stanno nel secondo tier, e poi da lì terzo tier e si va avanti. Questi decidete se metterlo uno o due. Io vi dico prima quello che metterei due e poi quello che metterei uno, proprio per una cosa di gusto personale, ma ve l'ho detto, sono due che sono talmente oltre che ha poco senso fare le classifiche in questo caso. Sto parlando ovviamente di Shingeki no Kyojin Final Season, parte 1 e parte 2. Io la metterei insieme a questo punto, non è ancora finita la parte 2 al momento in cui io sto registrando, però... insomma, ormai è praticamente finita anche la parte 2, quindi consideriamo la final season come quello che è uscito nel 2021. Ovviamente, cosa vi devo dire su Shingeki no Kyojin, su Attack on Titan? Niente di nuovo posso dirvi così in due minuti. È una serie, secondo me, storica. Se magari, non lo so, con un po' di fantasia, magari Ottaxi sarà un... una cosa che fra 5-10 anni considereremo un piccolo cult, questa è veramente una roba da storia degli anime. Vi ho detto, una roba che già adesso è un classico. Shingeki no Kyojin è un classico, anche col fatto che questo adattamento l'ha fatto Mappa al posto di Wit Studio, e che ha fatto storcere il naso un po' a tutti, perché dal punto di vista dell'animazione hanno messo i titani li hanno fatti in CGI, e questo un po' ha fatto un po' così, non dico arrabbiare perché mi sembra eccessivo, però un po' hanno un po' espresso dei dubbi, diciamo. Secondo me comunque rimane comunque un'ottima CGI, ottime scene d'azione, rendono molto bene, e poi la storia ovviamente è, secondo me, troppo oltre ormai, cioè qua siamo a livello di Berserk o roba del genere, siamo a roba di quella fascia God Tier lì. Shingeki no Kyojin non può essere considerato un anime come tutti gli altri, solo per quanto riguarda la storia, cioè siamo troppo oltre. E nonostante tutto l'adattamento a me non ha fatto assolutamente schifo, anzi lo considero un ottimo adattamento per quanto riguarda il manga, che io ho mollato proprio qua più o meno, cioè non ho mai letto la fine di Shingeki no Kyojin, sono arrivato fino a... vabbè, non voglio fare spoiler, però sono arrivato più o meno all'inizio della parte 2, di questa parte 2 che sta andando in onda. Comunque è veramente... mi sento anche stupido di dirvi andate a vedere Shingeki no Kyojin, è una roba che sta lì, chiunque faccia un passo dentro la community dell'anime ne viene subito a parlare, come One Piece, come Naruto, cioè sono queste cose che, nel senso, uno volente o nolente ormai deve vedere. Ovviamente secondo me Shingeki no Kyojin, cioè non me ne voglia Naruto e tutti i problemi che io ho con Naruto, però sta molto in alto, molto in alto, anche tra gli storici. Comunque, Shingeki no Kyojin è il 2, e al numero 1 io invece metterei Mushoku Tensei. Mushoku Tensei ne avevo già parlato su Disanime in maniera molto entusiasta quando era uscita la parte 1. Io all'epoca, devo farvi una confessione, non avevo capito che era diviso in due parti. Pensavo che finisse la parte 1 e poi iniziasse un'altra stagione, perché sono stupido. E quindi non avevo capito che c'era la parte 2. La parte 2, con mia sorpresa, è uscita ottobre, mi sembra, di quest'anno, e chiude, diciamo, in maniera un po' più... non definitiva, però in maniera un po' più infiocchettata, tutto questo arco della prima stagione. Io già così, pensate, fermandomi a metà, avevo detto che era un'ottima serie. E non avevo capito che ero a metà. Adesso che mette un punto la trama dal punto di vista proprio di questo core, è diventata per me una roba, capito, molto più oltre. Io già avevo detto che questa è la serie col valore produttivo più alto, E in questi giorni mi sono riguardato delle clip. È una roba che è veramente livello Violet, forse anche, non dico qualcosa di più, però siamo molto vicini. E sapete come la penso io sull'animazione di Violet. È una serie, Mushoku Tensei, assolutamente meravigliosa, stordente dalla bellezza a livello qualitativo e anche dal punto di vista della trama, devo dire, mi ha fatto fare pace con gli isekai. Questo è veramente il primo isekai che, non sto scherzando, a parte, di solito a me sono piaciuti sempre tutti gli isekai che prendevano per il culo gli isekai, perché è un genere che, non voglio addentrarmi troppo, però è veramente una roba che secondo me abbiamo over sfruttato e mi ha scassato il cazzo. Io non li ho mai apprezzati, ma adesso veramente stiamo rasentando il ridicolo, e invece Mushoku Tensei ha veramente riportato gli isekai, secondo me, dove dovrebbero stare, gli dà un senso, gli dà un senso concreto. Ed è narrativamente parlando rilevante il fatto che sia un isekai, e quindi mi ha fatto far pace col genere, che è una cosa che io non ritenevo possibile. Quindi una serie super bella da vedere, super scritta bene, con dei temi veramente, veramente trattati molto bene, e questo è il mio numero uno, nonostante ci sia Shingeki no Kyojin. Ve l'ho detto, sono tutte e due lì, Shingeki no Kyojin però un po' già me l'aspettavo, e invece questa qua è, secondo me, una grandissima sorpresa. Io non conoscevo il materiale d'origine, ve l'ho detto, perché gli isekai, però questo qua mi ha fatto veramente fare pace col genere e basta. Non credo che adesso, cioè non è che adesso sono un fan degli isekai, per me se ne salvano tipo, cioè Konosuba e Log Horizon e basta, per me tutto il resto fa schifo. Ma neanche da ci provo, no, proprio ho smesso proprio anche di provarci con gli isekai, non ne voglio più saper parlare. Questo qua è stato proprio il canto del cigno, se vogliamo, per me, del genere. E bello, speriamo che continui così con tante stagioni, e wow. Questa era la mia top 5. Prima di chiudere vorrei giusto menzionare qualche serie che io ho visto, vi ho detto, guardando le top 10 all'inizio dell'anno, che tutti mettevano in altissimo, e anche qui su My Anime List hanno dei voti che io non mi ci ritrovo. Io non mi ci ritrovo mai, secondo me sono sempre un punticino troppo alti, però qua siamo veramente a un paio di punticini troppo alti. Comincia a essere veramente non solo una questione di sfumature e di gusti, ma secondo me proprio c'è qualcosa che non ci stiamo capendo. La prima di cui volevo parlare è To Your Eternity, Fumetsu no Anatae, che, allora, io ero super, ne avevo già parlato anche a Disanime, lo stavo aspettando tantissimo, era uno degli anime dell'anno scorso che aspettavo veramente con ansia, perché mi sembrava, a parte visualmente fatto molto bene, mi sembrava proprio un'idea intrigante, quella di To Your Eternity. Ed è iniziata anche molto bene, io ho adorato alla follia i primi tre episodi, l'ho veramente mangiato e ho detto, se questo finisce così, con questo tipo di livello, questo è veramente un serissimo candidato a anime dell'anno, nonostante avessi già visto sia Mushoku Tensei, sia la prima parte di Attack on Titan, e nonostante tutto ho visto To Your Eternity, i primi episodi, ho detto, wow, questo se la gioca. E invece da metà in poi, sono 20 episodi se non vado errato, sì, sono 20 episodi, e dalla metà, ma neanche dalla metà, da un po' prima della metà in poi, è diventato un anime standard, cioè è diventato sia dal punto visivo che dal punto di vista di trama, si è molto rallentato nel ritmo, non si capiva bene il messaggio che a me sembrava lo scheletro della serie all'inizio, non si capiva bene se era quello veramente, se avevo frainteso io, se era solo l'intro del messaggio, se sta puntando qualcosa di più. A me mi ha lasciato veramente, veramente un po' così, una brutta seconda parte della prima stagione, non a livello di Wonder Priority, non a livello di eccetera, non ha fatto nulla di male, secondo me si è molto perso, infatti secondo me è comunque un anime sopra a sufficienza, un anime che io consiglio di guardare perché ha dei belli spunti, Però è un po' un peccato perché aveva settato la barra talmente in alto, forse quello, aveva settato la barra talmente in alto che poi ha peccato un po' di comparison contro se stesso, non saprei neanche come metterla. Comunque, questo fu To Your Eternity. L'altro che ho visto molto in alto, molto più in alto di quanto mi aspettavo, e anche qua un 8.44 come voto, è la seconda stagione di Miss Kobayashi Dragon Maid. Kobayashi-san Maid Dragon, quella roba lì. Cioè, davvero, ragazzi, cosa vi aspettavate? Ah, Kobayashi-san, bellissimo. Allora, io me lo sono guardato tutto, grande fan della serie. Si ride, ci sono anche delle sequenze d'azione notevoli, notevolissime. Però, dai, sinceramente, adesso non possiamo mettere Kobayashi-san come in cima nelle top 10 del 2021. È un anime molto bello, ma non è un 8.44. È per quello che fa un 7. Al massimo, se proprio vuoi essere generoso, un anime così feel good, senza un vero messaggio, senza un vera. Questa vuole fare la cameriera di questa qua per cui è innamorata ed è un drago. Cioè, che cavolo vi aspettate? Che serie vi aspettate? È bella, io me la godo, è molto awesome, è un bellissimo comfort food, averne di così. Non esageriamo adesso, stiamo tutti molto calmi. L'ultima di cui volevo giusto menzionarvi è Vivi, Floraita e Song. Vivi è un altro anime che ha 8.48 e che ho visto tutti mettere anche addirittura nella top 3, top 5, top 1 anime dell'anno. Io gli ho messo 6. È un anime che ha una bellissima. Allora, visivamente è molto molto bello, ha delle bellissime sequenze d'azione, molto ben coreografate, molto ben animate, la musica è molto bella, è un anime che parla tra l'altro anche di musica, quindi la musica mi aspetto che sia di un certo livello, ed è molto bella. È di Wit Studio, sono 13 episodi. Non saprei neanche dirvi cosa non mi ha preso di Vivi. Secondo me è che è un po' scollato. La trama, per quanto sia molto chiara, molto lineare e abbia anche un messaggio, questo sì, cerca anche di provare un punto, che è una cosa che io apprezzo sempre, però da un punto di vista proprio di tenermi lì incollato a vedere la serie, a saper. Voler sapere cosa succede nel prossimo episodio, eccetera, eccetera, per me ha fatto molta fatica. Io no, non l'ho guardato con la fotta di vediamo cosa succede. L'ho guardato, non dico sforzandomi, ma facendomi venire la voglia, dicendo: beh, magari ci sono delle altre ottime sequenze d'azione, della bella musica. Andiamo avanti, vediamo se ce n'è ancora di quella cosa che mi sta piacendo. Però, proprio dal punto di vista narrativo. Non è riuscito a tenermi lì. Ah, magari sono io, magari è un tipo di narrazione che non si sposa bene col mio gusto, eccetera, eccetera. Però non lo so, mi sembra che tutti ne decantino le lodi un po' oltre i suoi meriti. Basta. Basta, chiudiamo qua che io dovevo mangiare tipo un'ora fa e poi una puntata lunghissima, come un'ora, ma cosa stiamo parlando? Non ho mai fatto una puntata così lunga da solo. Spero vivamente che qualcuno sia arrivato qui in fondo. Lo so che è una puntata orrenda da tanti punti di vista. Io editerò di questa 1:30 che vedo qui, 20 minuti di cui mi soffio il naso. Spero che a parte quello, e a parte che non sono riuscito probabilmente a fare un discorso che sia uno che aveva un punto di inizio e un punto di fine ben chiari, spero che non sia stato proprio un supplizio per tutti, spero che qualcuno ce l'abbia fatta. E a parte questo, che dire, io vi ricordo che questa puntata di Best e Worst era in preparazione alla live che farò mercoledì su Instagram alle 6 del pomeriggio. Venite, accorrete, fatemi tante domande, fatemi. Guarda, metto subito le mani avanti. Lo so già che molto probabilmente non ci sarà nessuno perché l'account di Instagram comunque non è così seguito in palle varie, quindi. Non mi aspetto chissà cosa, è più che altro faccio la puntata così poi no, evito di riregistrare una puntata sugli Anime Awards e salvo l'audio, non so come, sulla live di Instagram, poi la metto su e facciamo finta che è una puntata, però a parte la mia pigrizia, mi farebbe molto piacere se veniste a trovarmi durante la live, anche se perché sarà la mia prima live, non di disanime, proprio in assoluto, che io abbia mai fatto, non so come funziona, quindi probabilmente ci sarà anche da ridere solo per il fatto che non so come le nonne, non so settare le videocamere, non so settare i microfoni e tutte queste robe qua. Comunque venite, mercoledì alle 6. Sperando che ci sia qualcosa da vedere alle 6 che io non abbia frainteso Oh, scrivetemelo, se ho capito male che ora è la cerimonia. Vediamo, magari facciamo il giorno dopo, il giorno prima, ci sentiamo. Però speriamo che io non abbia frainteso l'orario della cerimonia. E niente, per tutto il resto, solite robe. Disanime Podcast lo trovate su QWERTY.it perché QWERTY è bello, tutto quello che c'è di bello nel mondo passa sicuramente da QWERTY e poi su Instagram appunto e su Twitter sempre a Disanime Podcast. Che bello, mi piace quando mi scrivete, vi rispondo sempre molto volentieri, è la cosa che mi fa più piacere di fare questo podcast, sinceramente. E quindi scrivetemi anche se non riuscite a passare alle 6 di mercoledì perché ognuno ha i suoi cazzi, chiaramente. Scrivetemi comunque e fatemi sapere di cosa ne pensate delle vostre top. Secondo me, secondo voi, se ho esagerato troppo o se ho sottostimato troppo le vostre serie preferite, fatemelo sapere e picchiamoci. Mi piace molto picchiarci. Bene, basta così che veramente stiamo veramente rasentando il ridicolo. Ci vediamo tutti quando ci vediamo. Gianni.